ovviamente c'è spazio per le domande di chi vuole. Porto il microfono allora.
Io ringrazio il relatore per la panoramica così ampia e interessante. Pongo due domande tra le tante che mi verrebbero in mente, sono quasi sicuro che siano domande ingenue, ma ci provo. Sembra che il timore più grande per la Banca Centrale Europea sia quello dell'inflazione, tuttavia negli ultimi tempi si sta parlando con terrore della deflazione. Io riesco a capirne poco. Secondo punto, una curiosità. È vero che non bisogna forse dar fondo alle proprie risorse anche in periodi gravi di crisi, però a quanto ammontano le riserve di oro della nostra Banca d'Italia? Perché io non ho mai sentito questa cifra, mi chiedo se siano decine o centinaia di miliardi, non ho la minima idea. Grazie.
Che facciamo? Rispondiamo? No, dico rispondiamo ad ogni singola domanda? Sì,
sì. Sì,
proviamoci, perché poi... Sì. Dunque, per quanto riguarda la prima domanda sulla cosiddetta oggi il rischio della deflazione, non è solo un rischio, è una realtà. Vale a dire, siamo in una situazione in cui i prezzi stanno fermi o addirittura potrebbero tornare indietro, cioè potremmo avere una riduzione. Ma intanto, perché c'è questo grande timore per la deflazione? Perché quando siamo in un periodo così di congelamento dei prezzi, si mettono in moto dei meccanismi che sono, potremmo dire, di carattere psicologico, che portano a rallentare ulteriormente l'economia. E il meccanismo sembrerebbe essere questo: io devo comprare un'automobile, oggi l'automobile costa 10.000 euro, i prezzi sono in discesa, non la compro la mia automobile oggi, aspetto un mese per vedere se per caso fosse scesa ancora più giù. E così pure anche le imprese devono fare degli investimenti, no? Quanto mi costa l'investimento oggi? Tot milioni, i prezzi stanno scendendo, aspetto. Ecco, quindi in un momento di cosiddetta deflazione, cioè di prezzi che tendono a scendere, si provoca un rallentamento degli acquisti che poi appunto alla fine si trasforma, per quanto riguarda il sistema, in una domanda che si fa sempre più scarsa e quindi in una recessione che si alimenta sempre di più. Questo è il meccanismo per cui la deflazione, no, fa altrettanta paura come l'inflazione, per cui si dice che bisognerebbe che appunto si mettessero in moto dei meccanismi per fermarlo, per arrestarlo. Ma quali possono essere i meccanismi per arrestarlo? Il meccanismo per arrestarlo è quello di tornare a far crescere la domanda, cioè bisogna in tutti i modi cercare di fare in modo che ricresca i consumi dei cittadini, i consumi dello Stato, no? Affinché poi appunto, ecco, ci sia un processo tale per cui si rimette in moto la macchina e quindi i prezzi smettono di andare all'indietro. Quindi questo, non so se questo è sufficiente come domanda, insomma, no? Evidentemente quando hanno istituito la Banca Centrale Europea non l'avevano messo in conto che ci potesse essere anche il caso opposto della deflazione, dato che si parla di inflazione, o comunque si dice più genericamente mantenere la stabilità dei prezzi, questo è quello che si dice come mandato per la Banca Centrale Europea. Quanto all'altra domanda, quali sono le riserve di oro della Banca d'Italia, perché poi diventa, io non sono molto sicuro del dato. Credo però che siamo nell'ordine delle decine di miliardi, non delle centinaia di miliardi, perché era un argomento di cui si è parlato quando c'è stato il decreto IMU, no? Banca d'Italia, questo decreto che in fin dei conti la rivalutazione del capitale interno, che erano poi utili non distribuiti, eccetera. Ecco, si è tornato a parlare appunto di riserve in oro della Banca d'Italia e, se non ricordo male, si parlava di circa 50 miliardi, insomma. Quindi non sarebbero sufficienti a risolvere di per sé il problema del debito pubblico italiano, insomma, ecco, potrebbero contribuire ma non lo risolverebbero. E precisando che il patrimonio complessivo dello Stato mi pare che si attesti attorno a 500 miliardi, quindi noi, anche se lo mettessimo tutto in vendita, copriremmo solo un quarto del debito accumulato.
Qualcun altro vuole fare domande? Ma manine che si alzano. Beh, se nella firma faccio una io. Nel libro tu parli dell'audit e dice che ha come una delle funzioni quella di distinguere debito legittimo e illegittimo. Sì. Volevo chiederti chiarimento su questa cosa qua. E poi se è così semplice in realtà discernere, se il problema in realtà è che il mercato ha definito tassi di interesse troppo elevati, a quel punto quale che sia la composizione della spesa pubblica il problema è a monte, quindi se ha senso questa distinzione.
Sì, no, diciamo che questa storia del debito illegittimo o anche del debito odioso è stato introdotto da un giurista russo all'inizio del secolo scorso, il quale appunto aveva cominciato a porsi la domanda se davvero un popolo abbia l'obbligo di pagare i suoi debiti indipendentemente da come siano stati formati. E naturalmente si poneva il problema soprattutto rispetto a paesi autoritari e dittatoriali che appunto avevano formato il loro debito per fini che poi non avevano niente a che vedere con l'interesse collettivo, no? Quindi ecco, lui poi faceva tutta una casistica per cui secondo lui appunto il popolo aveva il diritto di ripudiare questo tipo di debito, insomma, no? E devo dire che nella storia questa teoria è stata anche utilizzata. Gli stessi Stati Uniti hanno utilizzato la teoria del debito odioso per giustificare il fatto che si dovesse abbattere il debito dell'Iraq, no? Dicendo che l'ha costituito un dittatore odioso per i propri scopi, per cui dobbiamo in tutti i modi annullarlo. No, ecco. Lo stesso Ecuador ha adottato questo concetto di debito odioso dopo che aveva fatto un'indagine accurata per tentare di capire come si era costituito il debito dell'Ecuador, e studiandolo si era anche reso conto che c'era stata una connivenza fra i governanti passati e le banche, per cui per garantire alle banche tassi di interesse di una certa portata, poi non ci si era fatto scrupolo a provocare il debito alle spalle della gente. Ecco, e la cosa interessante è che appunto Correa, quando è andato al potere, è stato eletto presidente in Ecuador, ha istituito una commissione di indagine internazionale, ne ha fatto parte anche Eric Toussaint, che è un esponente di un organismo che ha sede a Liegi in Belgio e che si è occupato a lungo di debito del sud del mondo, e appunto nel corso della loro indagine hanno trovato questa voce di debito che era stata costituita prevalentemente per consentire alle banche attraverso interessi esosi di potersi arricchire, e alle fine hanno ottenuto di arrivare così ad una contrattazione per cercare di ridurlo, e alla fine l'Ecuador ha risparmiato qualcosa come 7 miliardi di capitale non pagato, e che poi sarebbe arrivato a 30 se ci si consideravano tutti gli interessi che sarebbero maturati nel corso degli anni. Quello che si sta dicendo è che forse anche in Italia varrebbe la pena, no, di fare un'indagine di questo genere, non soltanto a livello generale ma anche a livello cittadino, tanto per dire, quest'idea del costituire gruppi di indagine popolare a livello di ente locale. A Parma, si sa che Parma è una situazione veramente critica perché ci sono stati anche tutta una serie di arresti eccellenti, hanno cominciato arrestando l'assessore per un giro di mazzette, per una serie di appalti, e poi sono arrivati ad arrestare addirittura il sindaco, insomma, no? Ecco, per cui si cambiavano le guardie da un punto di vista politico, però non si riusciva mai a capire qual era la vera situazione debitoria di Parma e soprattutto perché si era costituito, finché non è emerso un gruppetto di persone che ha deciso di volerci vedere più chiaro, insomma, è venuto fuori a forza di indagare che poi il debito pubblico è stato costruito prevalentemente per riuscire a garantire degli extra profitti alle situazioni, a tutta una serie di famiglie potenti di Parma, insomma. Ecco, no? Quindi ecco, la storia del debito pubblico, della legittimità, sta in questi termini. È ovvio, no, che la grande domanda è cosa ci sta dentro a questo criterio del debito illegittimo, del debito odioso, no? E sicuramente ci può stare anche il tasso usuraio, quindi un tasso esagerato, no? Sicuramente è una di quelle voci che noi probabilmente possiamo ripudiare, insomma, no? Allora, il tasso usuraio in Italia viene definito secondo certi parametri, però ecco, quando si va oltre certe cifre noi credo che possiamo farlo scattare questo concetto. E al di là del concetto giuridico c'è un altro aspetto che deve essere considerato, e cioè è legittimo che un popolo si dissangui compromettendo anche i diritti fondamentali della propria popolazione in nome del pagamento del debito? E anche rispetto a questo ci sono stati vari pronunciamenti da parte della Commissione Affari Sociali delle Nazioni Unite, no? Perché oggi noi abbiamo il problema del debito, ma prima di noi ci sono passati i paesi del sud del mondo. Io ricordo molto bene anni 80, anni 90, nel 1991 in Italia a Verona venne organizzato quel convegno, no, che si chiamava il Giubileo degli Oppressi, no, dove si diceva che abbiamo, non è concepibile, insomma, no, che popoli interi vengano sacrificati per consentire, no, alle strutture finanziarie che già sono ricche di arricchirsi sempre di più, sapendo che il debito è un meccanismo costruito apposta per consentire ai ricchi di potersi arricchire sempre di più. Ecco, per cui c'è questa storia del conflitto tra diritto privato ad arricchirsi e interesse generale di garanzia dei diritti, rispetto al quale dobbiamo anche dire la nostra, insomma, no? Ecco, allora, fino a quando, secondo noi, è giusto sottoporci al sacrificio, o invece non lo abbiamo già oltrepassato questo limite, insomma, no? Quando abbiamo un 30%, una persona su tre che si trova in stato di povertà, forse dobbiamo cominciare a riflettere, dobbiamo cominciare a porci delle domande. Certo, dobbiamo razionalizzare tante cose in casa nostra, ma in contemporanea non possiamo assistere così, no, a tutte queste vittime che rimangono per strada. Io posso anche capire, siamo in una casa dove il padre di famiglia si ubriaca, è uno scellerato, però il diritto del bimbetto va comunque protetto, insomma, no? Cioè, questo mi deve essere chiaro, cioè, bisogna sapere, no, di dover accettare di continuare a pagare, e quando invece dobbiamo cominciare a dire no, questo è un diritto fondamentale che deve essere comunque rispettato, e seppur dobbiamo lavorare per risanare la situazione, oltre questo limite non si va. Prego.
Tante volte abbiamo sentito parlare, molti di noi che siamo qui, di decrescita, e sempre il nuovo modello di sviluppo si ha illustrato tante volte questo concetto. Adesso sento parlare di crescita come strumento, certo, per uscire fuori da questa situazione. Allora, qual è il confine tra la decrescita felice e la crescita che ci permette di uscire fuori da questa situazione?
Dunque, intanto bisogna chiedersi perché si parla di crescita in maniera così insistente oggi. La crescita è il coniglio che si tira fuori dal cappello per cercare di pagare i creditori rispettando i famosi limiti che ci ha imposto l'Europa. Allora, l'Europa ci ha detto: non potete creare un deficit oltre il 3%, vale a dire che voi anche il pagamento degli interessi deve stare dentro a questi parametri. Nel contempo si stanno rendendo conto che orientandoci verso questa strada si provoca la crisi, no? E quindi non sanno bene come uscire. Allora dicono: se noi riuscissimo a fare in modo che la ricchezza, indipendentemente da cosa si produce, indipendentemente da come la si distribuisce, cresca, noi potremmo garantire allo Stato un certo, un aumentare di denaro, noi potremmo garantire allo Stato un ammontare di denaro crescente senza togliere di tasca ai cittadini sempre più soldi, che poi avrebbero delle ripercussioni negative sul sistema economico. Quindi ecco, la crescita viene vista esclusivamente come così una strada per permettere allo Stato di avere più soldi per pagare il proprio debito senza in qualche maniera mettere in crisi il sistema. Quindi è una logica puramente finanziaria. Poi ce la vendano come una strada per creare occupazione, però nelle alte sfere si dice che un grande terrore è che ci sia la crescita senza lavoro. Lo stanno dicendo. Perché? Perché siamo anche in un sistema altamente tecnologico, per cui sappiamo che la macchina rimpiazza l'uomo. E poi le imprese oggi sono in un sistema globalizzato, insomma, no? Per cui non è detto che anche quando ricevono una nuova domanda, per forza di cose, se si stiano ad alba a produrre, no, il bene. Può darsi che possano decidere che gli convenga piuttosto andare in Polonia o andare in Turchia o andare chissà dove, no? Quindi ecco, Questo collegamento certo fra crescita e aumento del costo del lavoro non c'è, però sperano che ci sia questo collegamento certo fra crescita e aumento del gettito fiscale che permetta poi di uscire, così, di ripagare il proprio debito in una maniera più agevole. Quindi la ragione per cui ci dicono che la strada è quella della crescita è esattamente questa. Come vedo le cose dal mio punto di vista? Beh, dal mio punto di vista credo che la crescita non debba essere l'obiettivo. La crescita è l'obiettivo in un sistema dove si è posto al centro della sua attenzione il sistema delle imprese. Io invece dico che noi dobbiamo creare un'economia che mette al centro della propria attenzione la persona. La persona nel rispetto dell'ambiente, per una ragione molto semplice, che solo se riusciamo a salvaguardare l'ambiente salvaguardiamo la salute. Altrimenti la nostra salute rischia di essere messa in discussione. Ma noi sappiamo che questo sistema, che non ha al suo centro la persona, non si è fatta neanche scrupolo a mettere in piedi tutta una serie di attività produttive, no? Che pur di poter ottenere a basso costo poi hanno inquinato l'ambiente a tutto spiano, come è successo ad esempio a Taranto, come è successo in tantissimi altri posti, insomma, no? Ma la stessa logica della terra dei cuochi, di sbarazzarsi dei rifiuti tossici così come meglio conviene spargendoli sul territorio risponde alla stessa logica, no? Per cui ecco, io dico che no, dobbiamo fare questo tipo di operazione, sapendo che siamo già andati anche molto avanti nella deturpazione dell'ambiente e nel manomettere il pianeta sia da un punto di vista delle risorse che da un punto di vista dei rifiuti. Per cui ecco, la grande operazione che dobbiamo fare è esattamente questa, cominciare a chiederci quale tipo di produzione attuare e per chi realizzarla, sapendo che quando parliamo di economia al servizio delle persone non conta soltanto quanto si produce, ma conta la qualità della vita. E quando parliamo di qualità della vita bisogna parlare anche di lavoro, inevitabilmente. Io sono esterrefatto, per noi ecco il problema principale è diventato il lavoro, no? Ma io dico, ma è sempre stato così nella storia o lo è soltanto oggi? Se venisse un marziano su questa terra avrebbe tutto il diritto di dire che è stato su un pianeta dove la gente, se non fatica, si butta dal balcone. E lo può dire, perché il lavoro è anche espressione di fatica. In passato, no, quando si parlava, il lavoro era visto così. Ci sono ancora molte lingue dove lavorare e faticare sono esattamente identiche, insomma. Per cui ecco, noi dobbiamo cominciare a chiederci perché oggi in questo sistema per noi il lavoro è diventato una cosa di cui occuparsi in maniera così ansiogena. No? Io dico che la ragione è perché noi sappiamo di essere in un sistema dove l'unico modo che abbiamo per risolvere i nostri problemi è di andare al supermercato e comprarlo. Ma per comprare le cose al supermercato dobbiamo passare dalla cassiera, noi possiamo buttare nel carrello della spesa tutto ciò che vogliamo. Poi però dobbiamo passare dalla cassiera, qua, se hai soldi per pagare, passa, se no torna tutto indietro sugli scaffali, insomma. Per cui ecco, siccome noi sappiamo che la nostra possibilità di esistenza dipende esclusivamente dalla disponibilità di soldi che abbiamo in tasca, perché tutto passa attraverso l'acquisto, noi abbiamo un bisogno disperato di lavoro. Ma io dico, se vivessimo in un sistema, no? Dove è arrivato mezzogiorno, ho bisogno di mangiare, so che c'è una mensa all'angolo dove si entra, mi offrono solo una pasta asciutta, mi offrono poi un piatto di insalata, un pezzettino di formaggio e una mela, niente più, con un po' di pane, neanche il vino, d'accordo? Però c'è una caratteristica, che quando ho mangiato me ne esco e non pago. Oppure ho bisogno di mandare i miei figli a scuola, li mando, non pago neanche i libri, non pago l'iscrizione, non pago niente. Mi sento male, so che c'è un ospedale dove vado, non pago ticket, è tutto gratuito. Ho bisogno di andare a Torino, trovo il treno, non so se ci sia più, da Fiago, andare a Torino. Bene, molto e non pago biglietto. In un mondo così, domanda, continueremmo a cercare lavoro con la stessa ansia che lo cerchiamo oggi? Ma io non sono così sicuro. Continueremo a cercarlo perché vogliamo anche realizzarci, cioè, il lavoro è anche espressione di realizzazione, tutto, però con più tranquillità, insomma, no, vabbè, se non ho trovato oggi, lo troverò domani, chissà, poi forse posso anche dilettarmi così senza che mi paghi nessuno nella mia arte, chi lo sa, insomma, no? Ecco, tutto questo per dire che noi non cerchiamo un lavoro, noi cerchiamo delle sicurezze. Allora, la domanda giusta da farci è come riuscire a garantirci le sicurezze, no? In una maniera tale che ci consentono di lavorare il meno possibile, perché per me lavorare meno è segno di progresso, poi ho finalmente tempo per poter dedicare ai miei figli, per poter dedicare così al mio partner, per poter dedicare a me stesso, a dedicare all'informazione, no? Quindi lavorare il meno possibile, cercare di usare meno risorse possibile, perché le risorse della terra sono contate, se le usiamo tutte noi non ne rimangono per i poveri che hanno bisogno di migliorare la loro vita, e producendo meno rifiuti possibili. Allora ecco, a questo punto diventa fondamentale come organizziamo la produzione e come organizziamo il lavoro, insomma. Però ecco, la cosa interessante è che noi abbiamo un grande bisogno di andare verso questa nuova prospettiva, verso una prospettiva dove finalmente ridimensioniamo ciò che produciamo, ridimensioniamo ciò che consumiamo, per una ragione di sostenibilità e per una ragione di equità, perché non ci sarebbe spazio per tutti gli abitanti della Terra di consumare come consumiamo noi. Lo sappiamo tutti molto bene. Se i cinesi avessero la pretesa di avere il numero, lo stesso numero di automobili che abbiamo noi, mamma mia, la Terra sarebbe già una polveriera. Se pretendessero di utilizzare la stessa carta che utilizziamo noi per i vari usi, non ci sarebbe più un albero su questo pianeta. Per cui lo sappiamo, questo pianeta di vita non può essere esteso a tutti gli abitanti del pianeta. Allora, la domanda che si pone è: ma noi siamo più bellini da permetterci che loro no? Insomma, qui dobbiamo forse riequilibrare, insomma. Per cui ecco, noi dobbiamo in tutti i modi orientarci verso un sistema più sostenibile, che al tempo stesso è anche più equo, e in questo processo ciò che assume una grande importanza è l'organizzazione sociale. Quindi ecco tutti i discorsi che si fanno: chi deve produrre è strettamente connesso a cosa produrre. Per cui alla fine poi i discorsi sono questi, e per fare però questo tipo di processo noi abbiamo bisogno di liberarci del debito. Abbiamo bisogno di liberarci del debito perché finché continuiamo ad avere come zavorra è quello che determina la nostra politica. Noi non siamo più in grado di fare politica, perché è lei che stabilisce. E tant'è che Draghi, quando guardava la povera Italia dove si succedevano premier dello stesso colore uno dopo l'altro, fate come vi pare, ma qui c'è un pilota automatico che comanda. E il pilota automatico che comanda è il debito. E il debito, così come l'Europa ha deciso che deve essere affrontato. Per cui fate come vi pare, ci fate chi gli pare, ma la strada tracciata è questa. Ma come dire, ormai i margini di manovra non ci sono più. E invece noi avremo bisogno veramente di occuparci di queste cose e cominciare finalmente, ecco, a chiederci come deve essere organizzata la società, la produzione, da parte di chi, per che cosa, per trovare soluzioni a questi problemi che sono veramente il nostro futuro.
Prego. La sua risposta praticamente ci dice che dobbiamo andare a cercare un altro sistema. Ed effettivamente è così, ma il sistema che ha creato il debito è quello in cui noi stiamo vivendo, e lei l'ha spiegato molto bene, in modo molto chiaro. In effetti si dice che è una bugia dire che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Credo che sia una bugia dire, crearsi dei sensi di colpa per farci riflettere, però il fatto che siano stati fatti dei debiti per delle spese inutili, che tra l'altro era anche una delle caratteristiche da lei indicata, è una realtà.
In certi contesti
e anche in certi ambienti, tutto quello che è stato un'azienda statale e le aziende statali che hanno in un certo senso creato posti di lavoro fine a se stessi e non in vista di qualcosa, hanno contribuito al debito pubblico a questi livelli. Ed in effetti anche il fatto di non aver restituito gli interessi vuol dire avere una contabilità non familiare, perché nessuna famiglia si potrebbe permettere di dire alla banca: mettimi gli interessi nel debito, perché non lo farete. Ora, io dico, l'amministrazione Abele, io ne faccio parte, a fronte delle situazioni in cui si è trovata, si è data da fare, è andata a scartavellare all'interno di tutte le sue possibilità e ha estinto i propri debiti. ha estinto i propri debiti, il che ha dato la possibilità di spendere determinate cifre che recupera dalle tasse che pagano i cittadini in servizi e non a pagare il debito, però si è trovata di fronte ad uno Stato che ha aumentato in un modo pazzesco le imposte, tra l'altro facendole incassare dal comune e versare nelle sue casse, per cui questa è diventata una situazione veramente difficile da sostenere. Io dico sempre, i cittadini albesi versano di sola IRPEF 220 milioni circa allo Stato centrale, e lo Stato centrale restituisce alla città di Alba per le proprie spese 2 milioni. Quindi c'è effettivamente qualcosa che non funziona nel meccanismo, un qualcosa che deve essere messo a posto. Può essere una rinegoziazione degli interessi, sicuramente ridare sovranità alle banche nazionali, però ci deve essere anche una revisione di quella che è la nostra possibilità di spesa, la nostra capacità di vita, rivivendola in quella luce lì, perché evidentemente oggi una persona che non lavorasse probabilmente non sa che cosa fare e va, non so, a giocare alle macchinette o a assumere stupefacenti. È un vero problema, per cui il discorso è veramente complicato, passa sicuramente attraverso una cultura diversa, dove sicuramente le amministrazioni, la politica ha le sue responsabilità, e io credo che la cosa principale che si debba chiedere ai politici è di avere un comportamento imitabile, nel senso che oggi nessuno può consentirsi la vita di un deputato, sia esso di Forza Italia, del PD, un grillino, o di un consigliere regionale, se lo può permettere a livello di consigliere comunale, perché effettivamente non c'è niente di che possa. Però io credo che si debba chiedere alle persone che hanno delle responsabilità pubbliche di avere un atteggiamento e un comportamento durante il loro mandato confacente a una vita, io non dico austera, ma sobria.
C'era la signora che voleva dire qualcosa, poi...
Sì, no, ma erano dei dettagli tecnici, poi vedo che il discorso si è molto allargato, siamo arrivati addirittura a problemi nostri. No, io volevo dire solo due cose. Primo, nel suo discorso, che senso aveva comparare l'Islanda con l'Italia? È vero che in Islanda hanno detto no, noi non lo paghiamo più, in Islanda sono 200.000, noi siamo 60 milioni, allora... Ci fa comodo dire che siamo importanti in Europa perché siamo soci fondatori, eccetera, quando ci fa comodo, però non possiamo tirarci indietro e paragonare le due cose. Quindi non so se è un paragone molto azzeccato. E la seconda cosa, quando lei ha presentato il discorso della ristrutturazione, cioè della rinegoziazione del debito, dell'autonomia che ciascuno poteva avere, ha presentato, mi è sembrato, ma è un'impressione forse, che avesse presentato allo stesso modo sia la possibilità di uscire dall'euro e quindi di aggiustarci con inflazione, con i soliti sistemi, sia rimanendo nell'euro, e ha presentato la sua opinione che era meglio cercare di rimanere nell'euro quasi solo per solidarietà con gli altri paesi, no? Con questa idea di uscire tutti insieme dalla situazione, che non è, credo, solo un discorso di solidarietà con altri paesi, ma è anche un discorso di, tutti sappiamo, credo, cosa sarebbe tornare alla lira ed essere preda veramente degli speculatori. Solo questo.
Sì, cominciando da questi aspetti, come lei definisce, più tecnici, per quanto riguarda questo secondo aspetto, anch'io ho sottolineato le stesse cose che ha sottolineato lei, quindi ecco, da una parte una ragione più politica di uscire tutti insieme da una certa situazione, e poi anche una più sì, di carattere strategico opportunistico per non renderci facili vittime della speculazione internazionale. E rispetto invece così al riferimento che ho fatto all'Islanda, lo facevo semplicemente per richiamare quanto
non sia, piace molto.
No, ma per dire quanto sia vero che se il popolo decide di svegliarsi e di dare certe indicazioni, la politica è costretta a tenerne conto, perché in Islanda, sapendo che è un piccolo popolo, per cui
molto colto, molta cultura,
no, ma d'accordo, ma, conta d'accordo, sì. Ma però quello che conta è l'effetto finale.
Certo.
C'era stato il Parlamento islandese che aveva deciso di accettare la richiesta che aveva fatto il governo inglese, il governo olandese, di destinare 5 miliardi di euro per l'indennizzo dei risparmiatori dei loro paesi. E quando il popolo islandese ha sentito dire che loro si dovevano indebitare tutti insieme per restituire, per dare questa cifra, per un danno che avevano fatto le loro banche, hanno detto no, noi non ci stiamo. E alla fine no, il Parlamento
ha dovuto accettare,
ha fatto tutta una serie di tentativi, ma questo solo per dire che se il popolo è deciso, la politica è costretta a seguire. Per cui ecco, credo che sia necessario in tutti i modi che noi abbiamo un sussulto di partecipazione. Ecco, questa era l'unica ragione per cui ho tirato in ballo l'Islanda. Ecco. Vedendo invece a quello che diceva lei, oggi i comuni sono veramente posti in una situazione drammatica, perché non soltanto ricevono pochi soldi dal centro, ma addirittura sono costretti a metterne da parte di quelli che raccolgono localmente, per poi riuscire a farli ritornare addirittura al centro e riquadrare poi tutti i conti e dimostrare, contabilmente parlando, che si sono rispettati i parametri, insomma, no? Per cui ecco, veramente anche oggi i comuni sono in una situazione disastrosa, loro stessi sono le vittime, insomma, no? Per cui certo abbiamo poi comuni dove si è appunto creato debito come se niente fosse, e altri, e credo che siano la maggioranza invece, che sono poi loro stessi costretti, no? Ecco, mi veniva in mente però di dare un altro tipo di risposta, ma ora mi sono un pochino perso nel momento che c'è stato lei ha parlato di questo, poi parlava di atteggiamento decoroso da parte dei politici, parlava sì. Di necessità di risanare le nostre una serie di situazioni riguardo agli introiti, riguardo
diverso.
Alle spese, no. Ecco, poi il sistema è diverso, ecco, questo era appunto l'aspetto che sì, io credo che noi abbiamo assolutamente l'obbligo di rimettere ordine nei nostri conti, una delle proposte che facciamo, però ripeto, ecco, secondo me poi c'è un aspetto politico e dobbiamo stabilire quali sono le nostre priorità, e io credo che noi non possiamo mettere le conquiste sociali all'ultimo posto, cioè noi possiamo essere il paese più sgangherato di questa terra, però credo che bisogna dire con chiarezza che prima di tutto ci poniamo la garanzia dei diritti, soprattutto più deboli. Io credo che da questo non possiamo uscire, perché se cominciamo ad andare su un terreno dove si comincia ad anteporre l'interesse dei più benestanti rispetto agli ultimi, siamo un paese che perde la via di casa, che perde proprio il senso di civiltà. Per cui, indipendentemente da tutto, c'è sempre un momento in cui dobbiamo fare questa scelta politica che non ci esime da risanare tutte le situazioni che non vanno. Ma in qualsiasi caso non possiamo mai avere un atteggiamento che viola i diritti fondamentali di tutti i cittadini e in maniera particolare dei più deboli, della fascia più debole della popolazione. Questa almeno è la mia posizione, insomma. Non per dire che non vanno risanati, ma con questa attenzione e con questo accorgimento. E se avessimo questa tensione, sono convinto che poi alla fine troveremo anche altre soluzioni rispetto a quello che ci sta imponendo l'Europa, e probabilmente troveremo anche le strade per risolvere il problema dell'evasione fiscale, della corruzione, no? Della mala spesa, la troveremo, perché ci sarebbe una tensione che va in questa direzione. Oggi evidentemente non c'è, e quindi preferiamo sempre le scorciatoie. Cioè, davvero è un problema serio quello della classe politica. Cioè, la classe politica che si prefigge? Qual è il suo obiettivo? A parole si dice di voler essere al servizio della cittadinanza, tutto quello che vogliamo, ma poi alla fine la sensazione forte che si riceve è che davvero l'obiettivo che si prefiggono è quello di continuare a mantenere il potere. E se diventa l'obiettivo il potere, è un problema serio, perché a questo punto la gente non conta più niente, tanto la gente si manipola, il consenso lo si organizza in una maniera o nell'altra nel tempo della televisione, d'accordo? E quello che conta è cercare di ingraziarsi delle simpatie degli altri poteri forti. Per cui le scelte che si fanno non sono più le scelte che hanno una loro ragione in termini di equità e in termini di diritti, ma sono esclusivamente scelte per cercare di non dispiacere agli altri poteri forti. Sa la sensazione che oggi stia succedendo esattamente questo. No? Per cui ecco, bisogna sempre riscoprire la politica come scelta, no? Di priorità, come scelta di valori e come scelta anche di parte di cittadinanza dalla quale si vuole, dalla parte della quale si vuole stare. Se non fa questo la politica non è più politica, non c'è nulla da fare. No? Ecco, per cui. E sì, io sono profondamente convinto che dobbiamo andare verso altro, però credo che dobbiamo essere capaci di fare un ragionamento a partire dai fatti e cominciando a stabilire davvero, ecco, cosa ci serve per riuscire a garantirci un futuro. Credo che la discussione non la possiamo fare in termini ideologici, anche se gli aspetti ideologici ci dividono. Beh, mettiamo da una parte, che devo dire, perché io noto spesso che se si parla per etichette ci dividiamo, si parla dei problemi ci riuniamo. Succede quasi sempre così, no? Se riusciamo in qualche maniera a togliergli il timbro della provenienza e parliamo proprio delle cose senza sapere, ci troviamo d'accordo. Questo è il miracolo, insomma. Per cui ecco, credo che dobbiamo partire proprio da questa domanda: l'economia per chi e per che cosa? È fondamentale. E seguendo allora tutto il dipanarsi del ragionamento, arriviamo anche a stabilire insieme un certo assetto organizzativo. E in questo dipanamento di cose, se è vero che ci sono dei bisogni fondamentali che sono diritti, dobbiamo cominciare a chiederci i diritti, chi li garantisce? I diritti è un qualche cosa che devono essere dati a tutti, indipendentemente se giovani o vecchi, ricchi o poveri, uomini o donne. Ma voi vi sentireste di dire che il respirare è un qualche cosa che non deve essere garantito a tutti? Ve ne sentireste di dirlo? No, oggi non si pone neanche la domanda, perché apriamo bocca e l'aria c'entra dentro. Ma rispetto all'acqua si è cominciato a dire che forse non è vero che è un diritto che spetta a tutti. Noi abbiamo fatto un grande passaggio di inciviltà, perché l'acqua è fondamentale per la vita, non c'è niente da fare. Certo, non sto parlando dell'acqua in piscina, che è un lusso, ma sto parlando dei 40 famosi litri di acqua al giorno che ci servono per bere, ci servono per lavarci, ci servono per cucinare. Questi vanno garantiti a tutti, perché non si compromette la vita. E la cosa aberrante che abbiamo fatto è che abbiamo preso l'acqua e l'abbiamo trasformato da diritto in bisogno, e quindi da bisogno in merce. Da merce che deve garantire profitto a qualcuno. Non può esistere. I bisogni fondamentali, che devono essere riconosciuti a tutti per il fatto stesso di esistere, sono diritti che non possono essere venduti, non per una questione ideologica, ma per una constatazione pratica. E quindi anche i diritti non appartengono al mercato, punto. E a chi appartengono? Appartengono alla comunità organizzata, che fa un patto al suo interno. Tutti ci mettiamo qualcosa per poter ottenere ciò che serve per garantire il diritto, e poi il diritto lo diamo a tutti i nostri membri come? In maniera gratuita, semplice. L'aria la respiriamo in maniera gratuita e va bene così. Meno male che non hanno ancora inventato il contatore. Non metterci la... chissà, forse può darsi che un giorno ci mette in boccale. Quando arriverà quel giorno? Quando sarà talmente inquinata che avremo bisogno delle bombole d'aria. Arriverà quel giorno, come hanno fatto per l'acqua. L'acqua contaminata dalla trazzina, però avendo io l'acqua buona, eccola qua. Ha pagato. Io. E se non lo esalto, ma mi dispiace, non la bevi. Ma così non può funzionare. L'acqua, se è un diritto, ci dobbiamo organizzare. Per cui ecco, non è una questione ideologica, Stato sì, Stato no. Io parlo puramente di comunità. È la comunità che si organizza, che fa scattare un sentimento, un valore che si chiama solidarietà, che è comune a tutti, è comune anche ai cristiani, è comune, no, a chi viene da una certa provenienza politica, è comune all'induista. La solidarietà è quel collante che fa la differenza tra la civiltà e l'inciviltà. Non c'è niente da fare. E allora, no, anche per dire, il nostro Stato ha assunto un sacco di gente inutile, è vero. Però l'ha fatto in un momento in cui forse, no, non aveva nessun'altra possibilità questo Stato straccione per garantire, no, un posto di lavoro ad un sacco di gente. E oggi di cosa ci sarebbe bisogno con 7 milioni di disoccupati? Io chiedo, di cosa ci sarebbe bisogno? C'è bisogno di un buono Stato che dice: mi dispiace, trasgredisco tutte le regole e in deficit spendo, spendo 10 miliardi per assumere mezzo milione di persone. Sarebbe un gesto di inciviltà? Sarebbe un gesto irresponsabile? Dipende da quale parte la guardiamo. Dipende da quale, perché l'ha detto lei stessa, no? 2,5 milioni di giovani definiti net. Sapete cosa vuol dire net? Che giovani che né lavorano né studiano, cosa fanno? Forse se ne stanno semplicemente a letto la mattina, non hanno più neanche la motivazione per alzarsi dal letto. Questi sono ragazzi che non hanno prospettiva, sono ragazzi che cadono in depressione, oppure che si caricano talmente di tanta rabbia verso tutti che poi diventano così, quelli che vanno per le strade, no, a rompere le vetrine perché sono talmente arrabbiati con questa società che non gli ha garantito assolutamente niente, che non possono fare nient'altro. Che risposta diamo a questo gioco? Ma che risposta diamo? Aspettiamo che il mercato faccia i suoi miracoli? Oppure noi come comunità ci organizziamo e facciamo anche questo gesto apparentemente inammissibile da un punto di vista contabile e spendiamo in deficit per risolvere momentaneamente la situazione? Poi potrebbe che fra 20 anni la storia ci giudichi, dicendo ma guarda quegli scellerati che ci hanno fatto nel 2015. Ma oggi, con 7 milioni di disoccupati, con 2,5 milioni di giovani che ne studiano il lavoro, che dobbiamo fare? Questa è una scelta che dobbiamo prendere tutti insieme.
Io
un attimo devo,
ci sono, me lo passo.
E c'è qualcuno che ci sarà. Io farei un'osservazione molto semplice e molto pratica. Volevo chiedere se tra le persone convenute e le numerose associazioni di Alba che si occupano di solidarietà, di migranti, di moltissimi problemi e bisogni, c'è qualcuno, qualche associazione o qualche gruppo che avrebbe voglia di lavorare su questa proposta che ha fatto Francesco Gesualdi? Perché poi alla fine quello che conta è che siamo noi che ci prepariamo, ci informiamo e ci costruiamo, diciamo, creiamo delle occasioni e dei modi per diffondere questo pensiero, questa idea, questa conoscenza. Ci vuole anche un po' di fantasia, un po' di energia, di coraggio, di vivacità e di gioventù, probabilmente. Volevo sapere questo, se c'è questa possibilità.
E non è una domanda che faccio a te.
Quelli di altro, poi Oreste, che ora facciamo? Chiudo mattina alle 4:30.
Facciamo diretta.
Facciamo che chiudiamo.
Essendomi occupato anch'io pro tempore di amministrazione a vari livelli, non vorrei che questo passasse come una una discussione rispetto a quello che è stato un altro intervento, ma mi ha colpito l'intervento dell'amministratore Albese, amico amministratore che non conosco direttamente. Io ritengo che sia assolutamente condivisibile, non conosco la realtà precisamente, ma il fatto di dire che all'interno di una comunità e di un comune e di un ente così, diciamo, importante ma ristretto, nel senso che è definito, si sia trovata la possibilità appunto di avere un certo tipo di investimenti per quelli che sono i bisogni dei cittadini. Infatti questa è una cosa molto positiva. Credo anche che, come è stato detto, gli enti a livello soprattutto comunale in questo momento hanno delle grossissime difficoltà rispetto ai trasferimenti. Si è detto, sono dei dati davvero tristi purtroppo, ma nello stesso momento vedo una discrepanza rispetto al fatto che gli stessi enti molte volte non si pongono il problema di avallare o meno quelli che possono essere investimenti invece che forse non sono prioritari, e parlo di vari tipi di infrastrutture, parlo di infrastrutture ospedaliere, come per esempio su questo territorio c'è questo tipo di problematica. Cioè, le risorse per realizzare questo tipo di infrastrutture, di mega infrastrutture, è chiaro che direttamente non toccano l'ente, ma il fatto che gli enti si trovino in difficoltà deriva proprio da forse scelte che non sono state vagliate, non sono state coraggiose nel momento in cui si doveva definire una priorità. Questo è un esempio. Un altro esempio può essere l'infrastruttura autostradale. Allora, in questo momento davvero dovremmo porci davanti a questa scelta, perché la garanzia del soddisfacimento dei bisogni di ognuno, per forza di cose, in un momento in cui c'è una difficoltà globale, perché non è una difficoltà né nazionale né europea, è globale, ci deve porre di fronte, soprattutto chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli, a scelte. E per questo credo che si debba sì guardare al chiuso del proprio ente, del proprio territorio, ma non si debba solo guardare al chiuso del proprio ente, del proprio territorio. Questa è una insomma, considerazione che butto là. Invece una domanda specifica rispetto alla sua ultima considerazione è, diceva, lo Stato deve prendersi la libertà di dire io investo queste risorse perché ho bisogno che i miei cittadini, soprattutto di giovane età, abbiano degli scopi, abbiano un'occupazione, possano trovare una evoluzione, uno sviluppo della propria personalità, delle proprie caratteristiche artistiche, lavorative, artigianali, eccetera. Il discorso del reddito di cittadinanza, in questo come si pone? Io ho una mia idea che purtroppo non è, diciamo, precisa perché non sono un tecnico del settore, ma sicuramente credo che sia un tema che in Italia si sia posto troppo tardi, perché molti paesi europei se lo sono posto, alcuni ne hanno risolto, alcuni bene, alcuni meno bene. Credo che sia assolutamente un tema da affrontare insieme a tutti quelli che sono stati trattati questa sera. Chiedo a lei se insomma è d'accordo e se vuole, se può, insomma, illustrare qualche cosa rispetto a questo argomento. Grazie.
Sì, no,
anche solo per
brevi. Sì, per flash, sì, perché allora è veramente tardi, mi scuso domattina alle 4:30, mi rimetto in viaggio. No, io penso che sia veramente un obiettivo importante da raggiungere, questo del reddito di cittadinanza, che in fin dei conti serve anche un pochino a rompere questo moloch del lavoro salariato, no? Per cui l'unico lavoro che ha valore è quello che riceve indietro un reddito, una remunerazione, no? Invece sappiamo che ci sono tanti lavori che hanno valore, che assolvono una grande funzione sociale, come può essere quello dell'educatore, quello della mamma, quello del babbo, insomma, no? Quando noi tiriamo su i nostri figli, sono persone che poi rappresentano così l'avvenire della società del domani. Quindi ecco, credo che intanto c'è questo passaggio di dare un riconoscimento a tanti lavori che, pur non essendo vendibili, però assolvono ad una funzione sociale fondamentale. E poi c'è appunto questo processo di inclusione, insomma, no? Per cui facciamo in modo che nessuno si senta un avanzo della società. Ed è un aspetto veramente drammatico, no? Noi abbiamo avuto questa capacità di trasformare il lavoro in costo, e trasformandolo in costo poi puntiamo a cercare di disfarci nel più possibile, no? Per cui abbiamo veramente tanta gente che è considerata avanzi, inutili, no? In una situazione in cui di cose da fare ce n'è un'infinità. Per cui ecco, c'è un processo di inclusione. Il tipo di reddito di cittadinanza al quale io aspirerei non è però un reddito di cittadinanza inteso come una forma di assistenzialismo tout court, no? A me piacerebbe che in cambio ognuno, chi può, no, desse indietro qualcosa alla comunità. Per cui benissimo, te oggi non trovi la tua collocazione nel mercato, o per scelta, o perché il mercato è strutturato male, quindi non trovi il posto per te, ricevi, no, un reddito da parte di tutti per permetterti di poter vivere la tua vita dignitosamente, ma la dà in cambio, dai qualcosa. Insomma, io credo che questo sia un passaggio importante, anche perché credo che dobbiamo, in una prospettiva futura, anche per non incappare in problemi di debito, avere la capacità di andare verso un rapporto cittadino pubblico che non è più mediato dal denaro. Io credo che dobbiamo disfarci di questo laccio che è il denaro, che oggi ci crea così tanti problemi, no? E per la stessa ragione è uno dei passaggi, appunto, è quello di cominciare a dire che dobbiamo valorizzare il gratuito sia nel dare che nell'avere. Noi organizziamo una comunità che riesce a garantire a tutti gratuitamente una serie di servizi e perché no, anche una serie di beni che però sono prodotti da tutti in maniera altrettanto gratuita. Oggi questo sembra quasi inconcepibile, perché se in cambio del nostro lavoro non riceviamo indietro del denaro, ci pare di essere sfruttati, la cosa non ci torna, perché siamo troppo abituati, insomma. E va bene, portarsi come passaggio intermedio, ecco, questo lo potremmo fare, ci possiamo inventare una moneta di comunità, che non serve nient'altro che a passare, ok, te non ti senti soddisfatto se alla fine delle tue 10 ore non hai ricevuto il tuo salario, ecco qua il tuo salario, però poi sappi che questo salario me lo restituisci tutto, perché in cambio ti do per cui insomma è una partita, no? Vabbè, ma insomma, queste sono questioni tecniche. Allora, in questa prospettiva, per ritornare alla proposta, no, che oggi abbiamo questo grave lavoro della disoccupazione che dobbiamo in qualche maniera risolvere, ecco l'importanza di riavere la sovranità monetaria, perché allora a questo punto noi la potremmo veramente fare questo passaggio senza indebitarci, lo potremmo fare e sarebbe il momento di farlo. Keynes ce l'ha insegnato in tutti i modi, che in una situazione come questa dobbiamo avere la capacità di ristampiamo dei soldi, ce ne strabattiamo dell'inflazione che possiamo creare, ma usciamo fuori da questa impasse sociale e poi domani, quando magari abbiamo creato posti di lavoro retribuiti nel mercato, possiamo anche fare questa operazione di ritirare il denaro che oggi abbiamo immesso. No? E questa è la grande tragedia dell'Europa, che si è totalmente disfatto di questo strumento che è fondamentale. E questo dà giustificazione del fatto di quanto sia stato veramente aberrante aver inserito il pregio di bilancio in Costituzione. La politica si è totalmente tolta qualsiasi possibilità di assolvere al proprio lavoro. Per cui, ecco, d'accordo sulla storia del reddito di cittadinanza, per tante ragioni dobbiamo trovare la formula più adatta, e poi però oggi credo che questo confermo, perché una grande obiezione è quanto ci costa il reddito di cittadinanza, insomma. Ecco, e quindi ancora una volta dobbiamo cominciare a fare le scelte: che facciamo, chi sacrifichiamo, sacrifichiamo i creditori, sacrifichiamo la gente, oppure che non se ne scappa. Bene.
Allora ringraziamo Francesco Di Soldi per la chiarezza, per il suo intervento.